Palla in Tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Buon pomeriggio, bentrovati con Palla in Tribuna. Ve lo dico subito, i temi sono tantissimi. Siamo solo all'inizio di questa puntata, ma insomma dobbiamo andare già veloci perché in casa Parma ci sono tanti argomenti. C'è il tema dell'ultima giornata di campionato, perché i risultati della 37esima giornata non fanno sorridere il Parma. Al di là della sconfitta con l'Atalanta, le dirette avversarie hanno fatto bene ad esclusione del Bologna. Il Lecce può ancora sperare nella salvezza, quindi questo rende davvero più complessa l'ultima giornata di campionato. Ricordiamo che si gioca domenica allo stadio di Via del Mare contro i Salentini alle ore 20.45 su 12 TV Parma. Saremo in onda con Calcio e Calcio diretta live a partire dalle ore 20.30. Poi c'è il mercato che impazza, il futuro del campionato con Gravina che alla festa del Benevento dice non si può ripartire il 12 e 13 settembre, potrebbe addirittura slittare l'inizio della Serie A ai primi di ottobre. Quindi più che mai un campionato ancora tutto da decifrare, quello della prossima stagione. In più però il Parma che si gioca non pochi soldini, con la possibilità di arrivare anche in una posizione più alta, potrebbe esserci la possibilità di agganciare il Verona, ma insomma in questo momento i diretti TV parlano della possibilità per il Parma di portare a casa tra i 6 e i 7 milioni di euro, soldi che saranno investiti nel calciomercato e i nomi davvero stanno cominciando a diventare molto pesanti. Ieri vi abbiamo detto di Ibrahimovic, che sarebbe un giocatore che affascina e non poco il possibile nuovo socio della proprietà del Parma, il imprenditore catariota al Mana, ma adesso spunta anche da Napoli il nome di Lozano. Vi spiegheremo perché, l'attaccante messicano che non ha avuto grande spazio nella formazione campana, anche se comunque ha fatto 4 reti, 25 presenze in Serie A, 6 in Champions League, ma insomma è un giocatore che Gattuso sarebbe pronto a lasciare più o meno completamente, andar via nella prossima stagione. Si parla del Parma, ma poi parleremo anche di Cornelius per capire le voci sul possibile passaggio all'Inter, ma non solo, sono davvero tantissime le novità della giornata con un campionato che sta finendo, ma come vedete continua a essere più che mai centrale la posizione del Parma. Ma leggiamo i risultati della 37esima giornata di campionato. Ci sono già stati, ve lo ricordo, Parma-Atalanta 1-2, Inter-Napoli 2-0. I match di ieri molto interessanti, perché ha vinto il Verona sulla Spal per 3-0, la vittoria del Lecce sull'Udinese per 2-1, la vittoria Lazio-Brescia 2-0, poi la goleada del Sassuolo contro il Genoa 5-0, e adesso davvero nell'ultima giornata Lecce e Genoa sono praticamente al fianco per la permanenza in Serie A. Sampdoria-Milan 4-1 con Ibrahimovic protagonista, Fiorentina-Bologna 4-0, Cagliari-Juventus 2-0, la Roma ha battuto il Torino per 3-2. La classifica, vi leggo solamente la posizione centrale perché sono molto interessanti: Sassuolo 51, Verona 49, Parma, Bologna, Fiorentina 46. Attenzione perché il Cagliari con la vittoria sulla Juventus si è portato a quota 45. Parma in questo momento decimo assieme alla Fiorentina e alla Bologna. Attenzione perché se noi arrivassimo tredicesimi o se noi arrivassimo noni, il cambiamento non è piccolo. La nona piazza della Serie A porta, per quanto riguarda i diritti, 9,3 milioni di euro, la dodicesima 5 milioni di euro, la tredicesima 4,6. Non è poca la differenza, non è assolutamente poca, quindi l'ultima giornata di campionato decisamente affronteremo un Lecce molto carico, ma il Parma deve pensare anche soprattutto a questo, perché sono finanze molto importanti per il prossimo calciomercato, al di là del cambiamento societario che attendiamo di conoscere meglio al termine di questa stagione, ovvero nei primi giorni di agosto. Ma sentiamo proprio Liverani, ieri ha battuto il Lecce 2-1 l'Udinese e Liverani adesso ci crede davvero, sentiamo.
Sembrerebbe che la vittoria col Parma potrebbe proprio non bastare.
Ma questo non lo so, questo il calcio delle volte è molto scritto, specialmente in Italia, però ogni tanto succedono quelle cose un po' strane e io credo alle favole di questo sport e quindi credo di potermi salvare vincendo. Poi se non sarà così ci rimboccheremo le maniche e ripartiremo.
Palla in tribuna.
Ci rimboccheremo le maniche e ripartiremo. Sono parole un po' diverse da quelle che vi abbiamo fatto sentire ieri di Liverani, che insomma diceva ormai l'impresa è disperata, ma quanto è successo ieri sul campo con la batosta del Genoa con il Sassuolo, Sassuolo inarrestabile davvero, sta finendo De Zerbi un campionato incredibile per le modenesi. Ultima giornata di campionato quindi con in campo un Parma che insomma punta a cercare di racimolare qualche posizione in classifica, Lecce lanciatissimo invece nel tentativo, disperato o meno, di conquistare la Serie A. Di ultime giornate di campionato ne ha raccontate tantissime e quindi chiediamo a lui come vengono solitamente interpretate e vissute queste ultime di campionato, con un Parma che comunque non ha più nulla da chiedere se non appunto quello di salire qualche gradino per i diritti TV e un Lecce disperato che deve assolutamente vincere per riagguantare la Serie A. Che partita e soprattutto come si vivono queste ultime ore in questi due ambienti lo chiediamo al nostro primo ospite Giancarlo Ceci. Buon pomeriggio.
Ciao Beppe, a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, hai parlato di Parma, ma devi aggiungere e fare lo stesso paragone anche con il Genoa-Verona, perché anche il Verona ha le stesse posizioni, motivazioni e problemi che avrà il Parma a Lecce. Cioè se il Genoa non vince, allora sono problemi grossi, ammettendo che il Parma non vinca o che perda. Non so se mi sono spiegato. Quindi
sì, sì, è la stessa
discorso,
identica situazione. Identica.
Esatto, è un discorso bivalente, non è un discorso solo del Parma che dice vabbè, se questi vincono si salvano perché gli altri ormai hanno già fatto i punti e sono fermi. No, no, qui il Genoa è legato anche al suo destino e questo in serie vale anche per quanto hai detto prima. Tu hai detto prima, ma speriamo di raggiungere il Verona che il Verona perda.
Sì.
Non so se mi sono spiegato e quindi è tutto un concatenarsi di risultati che possono interessare i crociati se vinceranno Lecce, questa è la cosa più importante.
Aggiungo Giancarlo che prego. Ahimè invece Bologna e Fiorentina che sono a 46 punti come noi hanno delle partite molto semplici perché la Fiorentina affronta la SPAL fuori casa mentre il Bologna è in casa il Torino che ormai davvero hanno già tirato giù la saracinesca del campionato, credo.
Sì, questi, però dopo io questo supporto a te, cosa succede se arriviamo tutti a pari punti?
Ti sto perdendo purtroppo. Ci sono i temi ovviamente degli scontri diretti, sia col Bologna che la Fiorentina. Non siamo molto fortunati in questo ambito, quindi più che mai è fondamentale.
Ma col Bologna abbiamo fatto pari sia all'andata che al ritorno.
Pari sia all'andata che al ritorno. Con lo stesso risultato. Quindi insomma vediamo. Poi c'è anche la Fiorentina e me quella invece ci ha battuto nel match giocato pochi giorni fa.
Esatto.
Giancarlo.
Però, Comunque queste sono considerazioni per quel che riguarda il futuro della squadra e il futuro lontano, cioè nel senso di fine campionato. Ora abbiamo da vedere l'ultima partita e ti dirò che ne ho vissute, come dicevi tu, tante, ma molte volte erano tanti problemi che il Parma ha dovuto affrontare. E proprio perché tu mi fai andare sui ricordi, io, visto che parliamo di Parma-Lecce, o meglio di Lecce-Parma, ti verrà in mente il famoso Di Santis che ha arbitrato l'ultima giornata di campionato a Lecce, ammonendo 7 giocatori del Parma, l'ultimo negli spogliatoi che era poi il più buono, se non so, ti ricorderai chi era, Morfeo, e in questi 7 giocatori poi per una telefonata si è sentito parlare con qualcheduno che è dirigente della Juventus dicendo sono stato bravo, non so se ti ricordi questo.
Purtroppo quella vicenda è ben chiaro con le ammonizioni chirurgiche furono chiamate anche dallo stesso Baraldi che allora era dirigente del Parma. Ieri però Liverani ha detto la situazione è un po' cambiata rispetto a una decina d'anni fa, qui si gioca sino alla fine, i punti anche al termine della stagione bisogna conquistarli, e lui poi ha aggiunto nonostante sia in questa situazione di classifica finalmente è così, funziona così, vuol dire che il calcio è un pochino più pulito. È davvero così?
Ecco, questo probabilmente è un riferimento a quando abbiamo detto prima, quando abbiamo detto prima non era un calcio pulito, perché questo che ammonisce 7 giocatori, tra parentesi ricordiamo poi che questo arbitro è stato condannato anche in sede civile, Baraldi è andato a fare più volte il testimone, e più la settimana dopo quando abbiamo dovuto giocare abbiamo perso 1-0 con un arbitraggio che ha lasciato anche quello molto perplesso, se ti ricordi un giocatore che stava facendo gol è stato fermato con un fuorigioco che era a favore invece di avere il vantaggio. Però dopo lo spareggio vero e proprio, questo lo ricordiamo per i meno giovani, il Parma vinse a Bologna anche perché l'arbitro si chiamava Collina, te lo ricordi?
Cercarono almeno alla fine di dare delle garanzie. Ci dobbiamo fermare per un po' di musica, Giancarlo, poi ti faccio parlare di Roberto D'Aversa. We'll be right back. Sempre diretta qui su Radio Parma con Palla in Tribuna, in collegamento c'è ancora Giancarlo Ceci. Gli chiedo, prima di risentire D'Aversa con questa frase, gli chiedo a bruciapelo, D'Aversa lo tieni o no?
Ma il problema non sarà tanto nostro, D'Aversa ha 2 anni di contratto, quindi il problema non è se tenerlo o no, il problema è se vuol rimanere o no. Questo è il problema, cioè diciamo la domanda che ci dobbiamo fare.
SMS WhatsApp 333 920 170, subito arriva un messaggio, spero rimanga Roberto D'Aversa. D'Aversa che ha parlato, lo risentiamo in conferenza stampa dopo la sfida con l'Atalanta della nuova società, sapete insomma la voce sull'imprenditore catariota, saranno o meno confermate queste voci a fine stagione, anche se ormai è concretissima la trattativa, e D'Aversa si è lasciato scappare un verbo sbagliato o meno. Sentiamolo e poi ti chiedo Giancarlo un ultimo commento.
Sappiamo tutti che ci può essere questa possibilità, credo anche che la nostra proprietà ha dimostrato anche in passato, lì dove magari fa delle operazioni, le fa sempre per il bene della squadra, sempre per cercare di migliorare, quindi sotto quel punto di vista la mia proprietà dà ampie garanzie. E mi ritengo fortunato ad aver lavorato in questi anni con una proprietà di persone per bene. Sotto questo punto di vista Parma può stare tranquilla, ripeto, perché comunque sono una proprietà che offre ampie garanzie.
Giancarlo,
in effetti l'avevo notato anch'io, per aver lavorato.
Ma poi con quella pausa, nel tentativo quasi di recuperare quell'lapsus, diciamo così.
Sì, o quell'anticipazione che forse poteva insegnare qualcosa, dare qualche informazione di quella che è un'intenzione, può anche essere, perché io lo dico con tranquillità, indipendentemente dal fatto che sia pro o contro D'Aversa, ma io se fossi un allenatore valuterei qualcosa oltre alla nostra città, perché? Perché in questo momento questo allenatore ha un'ottima immagine al di fuori della città, dove anche ci sono tanti estimatori, ma c'è anche gente che non lo apprezza, e abbiamo avuto un esempio lunedì, se hai visto la trasmissione del tuo collega dove c'era
Basport Extra.
Sì, esatto, dove c'era uno nostro collega che diceva io D'Aversa non l'apprezzo perché quando vado al Tardini voglio vedere il gioco, voglio vedere il gioco del calcio, e lui il gioco non me ne fa vedere. Questo negli ultimi anni, ma io da quando è qui veramente. Però questo è un discorso che viene superato dal fatto che, però bisogna anche aggiungere, questo in 4 anni ha fatto cose straordinarie, non eccellenti, straordinarie, perché il primo anno ci ha portato in B, il secondo anno ci ha portato in A, l'anno scorso ha fatto 41 punti, quest'anno ne ha già fatti 46. Ha una squadra migliore dell'anno scorso e in più si è trovato un fenomeno che sarà uno dei fenomeni del calcio, se tanto mi dà tanto e mantiene questo andazzo,
che è
Kulusevski.
Christian ci corregge subito e dice l'aver lavorato al passato è riferito alla proprietà. Sì, Christian, hai ragione, ma l'ha recuperata quella frase, l'ha recuperata, perché vedete che, sentitelo bene, si è fermato, quasi si sia reso conto di aver detto un verbo al passato.
No, gli è scappato.
Gli è scappato, gli è scappato.
Anche perché se tu guardi, lui è sempre molto misurato nelle
attentissimo,
riporte.
Attentissimo, sì. Ed è per quello che l'abbiamo notato in più. Saremo stati maliziosi o meno, lo sapremo. Giancarlo, ti chiedo un'ultima cosa. Sei d'accordo o meno con i playoff in Serie A?
No, assolutamente. Io sono contrario in una maniera più assoluta. Per una ragione molto semplice, perché vediamo negli altri sport, noi abbiamo un esempio della pallavolo a Parma, quando arrivi a fare i playoff non è sempre detto che la squadra che ha dominato il campionato vinca lo scudetto o vinca il campionato. Questo non è mai accaduto con sicurezza e continuità. Noi abbiamo un esempio, mi ricordo quell'anno che si è fatto male Fabiani, ti ricordi, l'alzatore, e noi siamo spariti nei playoff perché si è fatto male l'alzatore. Ma non era tanto questo, è che molte volte arrivi nei playoff con squadre che fino a quel momento non hanno mai fatto vedere qualcosa di particolare, poi sono in grande forma nell'ultimo periodo e a questo punto battono chi invece si è meritato di essere in testa alla classifica.
Grazie,
grazie. Sono una cosa falsa.
Grazie Giancarlo di questa indicazione, poi adesso vi spiegherò poi perché. Grazie a Giancarlo Ceci di essere stato con noi.
È stato un piacere.
Buone vacanze, anche se insomma lunedì sarai a Bar Sport Extra alle ore 21 per dare il bilancio fine del campionato. Perché ho parlato con Giancarlo Ceci di playoff? Perché Gravina alla festa del Benevento, presidente della FIGC, ha parlato proprio di questo. Un elemento che lui ha sottolineato ancora una volta, lo sentiremo fra pochissimo, il problema dei tamponi o dei test ogni 4 giorni, chiede la ripresa del campionato maggiore elasticità. Ovviamente si è parlato della possibilità del ritorno in campo, ma ha gettato anche questo elemento, l'elemento dei playoff. A domanda playoff segno di discontinuità, sentiamo che cosa ha risposto Gravina, che lancia questa ipotesi, anche se credo molto poco percorribile, con Gravina che poi per quanto riguarda la ripresa del campionato si è parlato del 12-13 di settembre, dice soluzione davvero molto improponibile, si potrebbe slittare il via del torneo ai primi di ottobre, staremo a vedere. Ma sentiamo sui playoff cosa ha detto Gravina.
A me piacerebbe anche se non sono molto convinto del tema della discontinuità. Una squadra forte è forte durante il campionato ed è forte anche durante un format diverso. Io credo che noi dobbiamo lavorare non per la discontinuità, ma dobbiamo lavorare per elevare la qualità del nostro brand, del nostro prodotto, dare sempre maggiori risposte di grande soddisfazione, di grande attaccamento ai tifosi. Ma inutile dire, quello che a noi interessa in questo momento è fare i conti con la realtà. La realtà ci dice che dobbiamo incastrare in modo perfetto le gare del campionato, le gare delle nazionali, ma soprattutto le gare poi delle nostre squadre impegnate a livello internazionale. L'ho detto già quando siamo partiti per questo, nell'applicazione di questo protocollo, per questa mini fase, questo breve periodo temporale. Sono preoccupato perché è evidente un tampone ogni 4 giorni, insomma, in una stagione intera, in un campionato intero, io lo ritengo assolutamente inapplicabile.
E queste le parole del presidente Gravina, in sottofondo la musica dei festeggiamenti per la promozione in Serie A del Benevento. Playoff, altro tema caldissimo di quest'estate, sicuramente il prossimo anno si partirà senza playoff, ma Gravina lo abbiamo cominciato a conoscere quando punta un obiettivo, molto spesso riesce a portarsi con sé anche chi inizialmente non è d'accordo. Andiamo in pubblicità, poi torniamo con tantissime notizie di mercato. Fra poco.
Palla in tribuna. Palla in tribuna. In studio Giuseppe Milano.
SMS e WhatsApp al 333-9200-170. Altri messaggi su D'Aversa sì, D'Aversa no, ci torniamo anche domani. Ma dove vuole andare D'Aversa? Non lo manda via nessuno, solo Romenghi. Romenghi spesso non è buonissimo con D'Aversa, ma la maggioranza lo vuole qui. Forza Parma sempre. Grazie Rino. D'Aversa ha sicuramente dei meriti, ma altrettanti meriti, se non di più, li ha Faggiano e la proprietà, che gli hanno sempre messo a disposizione una squadra più che competitiva. Grazie Orlando per questo messaggio. Altro messaggio che arriva da Mattia. Secondo me è finito un ciclo. D'Aversa sta facendo benissimo, anche quest'anno ha fatto i miracoli, ma come sempre capita in un'avventura, meglio cambiare per avere ulteriori stimoli, perché sennò il prossimo anno che cosa si può ottenere di più? Si rischia di rovinare l'ambiente. Questo è un messaggio che arriva da Mattia. Ultimo messaggio: non mi è mai piaciuto Roberto D'Aversa, con la squadra che ha avuto ha fatto i miracoli, ma ora il Parma con la nuova proprietà cambierà modo di giocare, serve un altro allenatore. Di Francesco in primis. Di Francesco si è parlato, di Giampaolo, sono questi i nomi che stanno girando più che mai, ma girano anche tantissimi nomi riferiti al campo, cioè i giocatori. Uno arriva da Napoli, lo ha scovato Luca Ferrari sui social, perché insomma le voci girano più che mai sui social, perché a Napoli il clima è incandescente su un nome, l'attaccante, la perla messicana, giovanissimo ma con un futuro davvero radioso, ha solamente 25 anni, del 30 luglio del 1995, oggi compie proprio gli anni, fa gli anni, e per festeggiare il suo compleanno è diventato davvero l'argomento del giorno tra i tifosi del Napoli. Stiamo parlando di Irving Lozano. Che cosa succede a Napoli? Lo chiediamo a Luca Ferrari. Ciao Luca.
Buongiorno a tutti, buongiorno. Cosa succede a Napoli? Succede che la fine del campionato fa iniziare questa girandola di prestiti, di giocatori che vanno e che vengono, e logicamente Lozano, non avendo mai giocato, avendo giocato poco, spezzoni di partite, è stato il primo a cui hanno pensato di cedere in prestito. Pare addirittura che lo abbia, da quello che abbiamo letto, pare addirittura che lo abbia chiesto lui di andare, di essere ceduto, perché magari ha visto che non c'è molto spazio in questa squadra. E allora Spazio Napoli Official su Instagram ha fatto questa domanda.
Questo sondaggio, domanda specifica è: dareste Lozano in prestito al Parma? Si è scatenata la bagarre.
Ci sono solo che 485 messaggi nel giro di poche ore. Devo dire che li stavo leggendo adesso, Giuseppe, sono tutti per un no, molti perché lo considerano un gioiello, molti perché lo considerano una spesa, perché il Napoli ha speso 40 milioni di euro per prendere Lozano, e molti dicono che i messicani invaderebbero l'Italia perché non si può vedere, molto probabilmente perché noi ci considerano una squadra di seconda fascia, allora magari loro pensano che...
Però, leggendo nei messaggi, come sempre capita, quando sui social il nome è criptato, qualcuno ha buttato dentro la notiziola, ovvero che alla fine questo sondaggio è arrivato perché lo stesso Lozano...
Sì, lo stesso Lozano avrebbe chiesto di andare, di essere, non dico ceduto, ma di andare a giocare, diciamo, ecco, perché di pochi spezzoni di partita è un ragazzo di 25 anni, sicuramente non gli basta. La cosa più divertente è che ho letto un commento di un ragazzo che dice che i giornalisti messicani invaderanno Parma. Mi è venuto in mente un po', ti ricordi il Nakata quando è arrivato a Parma, che c'erano i giapponesi dappertutto, no? Però in Messico logicamente è un fenomeno, per loro è un idolo, e va bene, li prendiamo volentieri i giornalisti messicani a Parma.
Assolutamente sì. Ricordiamo che Lozano quest'anno ha giocato 25 partite in Serie A, giocato tra virgolette, perché complessivamente sono 1000 minuti, vuol dire che sì, ha una media di 40 minuti a gettone di presenza, molto poco. 6 presenze in Champions League, però ha un passato importante nel Liverpool, nel Genk, nel Barcellona, insomma sfide molto importanti che lui ha giocato, quindi sono davvero molto molto importanti i confronti che ha fatto da protagonista.
È un talento, infatti quando ho visto questa cosa mi si è accesa, diciamo, una lampadina, perché ho detto io, se ne va un talento che è Kulusevski, potrebbe arrivarne un altro, è vero, sempre in prestito, però potrebbe, diciamo, non far rimpiangere il nostro gioiello svedese, diciamo.
Anche perché, attenzione, Lozano gioca, quest'anno ha giocato 15 partite dalla destra, 12 da punta centrale, 7 dalla sinistra e addirittura 2 presenze da seconda punta. Più che un jolly, sì, è proprio un giocatore alla Kulusevski, come giustamente dicevi.
Sì, ma infatti è per quello che io, quando ho visto questo, parlando di Lozano, anche se mi è venuto, diciamo, un po' da sorridere, perché penso che sia impraticabile questa strada, però non si sa mai.
Assolutamente.
E quindi il giocatore è giovane, diciamo, è abbastanza duttile a livello di attacco, e quindi potrebbe, come ripeto, potrebbe prendere il posto del nostro Kulusevski.
E questo dimostra come, insomma, anche la piazza di Napoli stia discutendo, anche se per quanto riguarda la casa Napoli è tornato in caldissimo il nome di un altro napoletano, ovvero Lloriente, che sarebbe nelle mira del Napoli assieme al Genoa, ma anche i francesi del Lille. Mentre su, per quanto riguarda il Benevento, oggi ha parlato al Radio Punto Nuovo Faggiano, Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, che ha detto: Gervinho al Benevento non vendo nessuno, se me li chiedono va bene, altrimenti li tengo tutti con me. E questo è la frase che ha detto. Probabilmente in questo momento ancora non ci sono le prerogative per vendere Gervinho.
Sono, sì, sono frasi classiche.
Le schermaglie classiche.
Sì, vabbè, ma è giusto così. Anche perché bisogna alzare il prezzo di Gervinho, quindi cioè, che non pensino di venire da Benevento a portarlo a casa tra pochi quattrini, sicuramente.
Però grazie per la segnalazione, questa di Lozano la seguiremo, perché quando cominciano a parlare in questo modo i tifosi significa che qualcosa sotto c'è o meno, poi capiremo. Su Lozano ci sarebbero anche Milan e l'Everton in questo caso per acquistare il giocatore, ma il Napoli difficilmente lo venderà. Luca?
Per l'ultima puntata di Calcio Live, visto che comunque è l'ultima puntata, potremmo anche parlare di mercati, quindi seguiremo anche questa trattativa sicuramente. Quindi alle 8:30 domenica noi siamo lì e oltre a parlare di Lecce Parma si parlerà anche di mercati sicuramente.
Sarà una puntata caldissima perché Lecce Parma sarà una partita molto molto intensa. Musica e poi torniamo e parleremo di Cornelius, perché anche di questo giocatore si parla sempre di più per un possibile approdo all'Inter. Tonight. Don't Stop Me Now dei Queen, questa è la versione originale, ma andate su internet, cercate la versione di questa canzone che hanno fatto gli atleti paralimpici, bellissima, hanno cantato per Alex Zanardi, che sapete è ancora in condizioni critiche in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano, un inno alla vita per aiutare davvero il grande campione paralimpico in questo momento estremamente difficile. Qualche notizia sul Parma: allenamento questa mattina al centro sportivo di Collecchio per i Crociati. Con il Lecce non ci sarà, oltre a Kučka, anche Jan Karamo. Problema muscolare per lui, o meglio distrazione muscolare, e quindi il campionato per lui è già concluso, poi scopriremo quale sarà il suo futuro. Tornando al mercato invece, si chiude già in partenza la trattativa per Alexei Miranchuk, centrocampista del Lokomotiv Mosca. Il cartellino del giocatore costa troppo, 18 milioni di euro. Il Parma ha deciso di non andare alla trattativa con il club russo, nonostante il calciatore, o meglio il procuratore del calciatore, fosse disponibile ad un passaggio in terra italiana. Vedremo cosa succederà, perché Miranchuk è anche seguito da vicino da Atalanta e Milan. È seguito da vicino dall'Inter invece un campione danese che quest'anno ha fatto davvero molto bene nel Parma, ahimè l'ultimo infortunio, e quindi per capire insomma come potrebbero accogliere i tifosi danesi il passaggio di Cornelius all'Inter, andiamo direttamente alla fonte in Danimarca dal tifoso gialloblu che vive in Danimarca, Carlo Bernardi. Buon pomeriggio, Carlo.
Ciao Giuseppe, buon pomeriggio a tutti.
Allora, a parte il fatto che so che adesso sei in Italia per cercare di parlare con Cornelius per dirgli di non andare all'Inter, oppure no?
Sì, siamo a Parma in vacanza, giustamente si cerca di andare nei posti più belli del mondo per andare in vacanza, c'è chi va alle Maldive o alle Mauritius, noi siamo venuti a Parma. Però a parte la battuta e i 40 gradi che ci sono fuori, che per noi è stato un piccolo shock, non ho trovato riscontri ufficiali sulla stampa sportiva specializzata danese di questa notizia, devo dirtelo subito. Ragioniamo quindi per ipotesi. Possiamo ragionare anche sulla stagione che hanno fatto i vari danesi sparsi in giro per l'Europa, e senza dubbio Cornelius è stato uno tra i migliori, se non, guardate, forse addirittura il migliore, perché c'erano molte aspettative su Eriksen. Adesso parliamo anche dell'Inter. Eriksen è fino adesso un punto interrogativo veramente grande per la stampa danese, non si capacitano come lui non riesca a esprimere le capacità che ha sicuramente in una squadra dalle potenzialità dell'Inter. Cornelius all'Inter cosa farebbe? È una bella domanda. Sicuramente dovendo fare il vice
di Lukaku,
diciamo in questo caso, avrebbe meno spazio, ma questo potrebbe non essere, e stiamo ragionando sempre per ipotesi, guarda. Potrebbe non essere di per sé un aspetto negativo, perché il punto debole, abbiamo visto durante questa stagione di Cornelius, è la tenuta fisica, i frequenti piccoli infortuni che l'hanno tenuto fuori tante volte da partite anche importanti. La qualità tecnica non si discute, Cornelius è un giocatore veramente completo e a Parma ha fatto la differenza. E se torniamo un po' da come possono vederlo i danesi, certamente quest'anno è un anno molto particolare ovviamente, ma le aspettative per lui erano riguardo al campionato europeo e non ha assolutamente disatteso queste aspettative in prospettiva nazionale danese. Ecco.
E qualcuno ci scrive: Cornelio secondo me non va via, come diceva il vostro inviato, sei il nostro inviato Carlo Bernardi, siccome diceva il vostro inviato, è troppo importante per lui far bene gli europei, quindi il prossimo anno deve giocare, se va all'Inter il campionato, il campo non lo vede quasi mai. Questa è un'ipotesi, questa ci può stare ovviamente.
Sì, è verissimo, ma guardate che non c'è solamente il discorso di Cornelius. Ne avevamo parlato qualche mese fa, prima dell'arrivo del Covid, quali possono essere i suoi rivali nei posti in nazionale danese. Kasper Dolberg con Nizza, il campionato francese sappiamo che è finito a metà, ha lasciato la mora in bocca a parecchi tifosi appassionati di calcio, quindi non ha potuto far vedere nel finale di campionato quelle che potevano essere le sue capacità. Christian Gutkier, questo è interessante, è stato acquistato dal Monza.
Monza che è a caccia di giocatori ormai con un portafoglio acquisti decisamente da squadre di Serie A.
Sì, e sarà interessante l'anno prossimo vederlo. però diversamente dalla maggior parte dei giocatori danesi che abbiamo avuto modo di conoscere in questi anni trasferitisi in Italia, Giusti era un caratterino, e qualche anno fa giocando nel Lyngby si era trasferito a metà stagione, quindi era stato venduto a metà stagione pur rimanendo nel Lyngby alla squadra rivalissima del North Sealand. Lui si era fatto vedere pur ancora giocando nel Lyngby con la maglia ufficiale del North Sealand. Cioè, immaginate qualche giocatore che passasse dalla Roma alla Lazio e ancora stando nella Roma si facesse vedere, cioè per noi sarebbe impensabile, ecco. Quindi bisognerà vedere come lo gestiranno, ma sicuramente sarà interessante vederlo, ecco.
Assolutamente.
Potrebbe essere un competitor abbastanza importante per Cornelius l'anno prossimo.
Staremo a vedere tutti i temi caldissimi. Cornelius in Italia si dice come vice Lukaku, ma stiamo a vedere, perché questi sono temi molto ampi. Vedete come spesso una voce di mercato deve essere anche ponderata con altre situazioni, con anche il futuro di Cornelius in nazionale. Grazie a Carlo Bernardi di essere stato ancora una volta con noi e di averci aiutato in questa lunga stagione di Palla in Tribuna a decifrare meglio chi è e soprattutto che cosa rappresenta Cornelius a livello danese. Grazie ancora.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Ritorniamo in diretta con Palla in Tribuna. Allora, adesso ci ritagliamo qualche minuto per parlarvi di una storia, di una bellissima storia che arriva oltrenza. Non cambiate, restate su Radio Parma, perché questa è una storia di sport, ma una storia di vita, un insegnamento per tutti, perché il capitano della Reggiana ha fatto una scelta di vita davvero incredibile. Sentiamo le sue parole, poi sentiremo da chi ha seguito questa vicenda, insomma, il racconto di questo grande passo che ha fatto il capitano della Reggiana Spanò.
Ora devo seguire ancora una volta il mio cuore. Ci sono altre parti dentro di me che sgomitano per avere spazio, ed è giunto il loro momento. È il momento di prendere un'altra strada, che da oggi mi porterà lontano dai campi di calcio. In questi mesi, per non distrarci dall'obiettivo comune, non ho potuto condividere con nessuno un altro traguardo personale. Una borsa di studio e l'ammissione in una business school internazionale. Comincia un nuovo capitolo di questo gioco infinito che è la vita. Il mondo mi sta aspettando. Forse sono un po' matto, lo so, ma la ragione non ha sempre ragione. Io non posso che ringraziare chiunque abbia fatto parte di questa favola. Vi ringrazio tutti per avermi fatto vivere degli anni meravigliosi. Mi auguro di aver lasciato qualcosa in campo, ma soprattutto fuori, perché io ho ricevuto tantissimo.
Queste sono le parole di Spanò, le decifriamo con Margherita Grassi di Telereggio, ha scritto un bellissimo articolo su questa storia sul Corriere della Sera. Buon pomeriggio Margherita.
Buon pomeriggio, ciao e grazie per il bellissimo.
Beh, è una storia fantastica.
È la storia bellissima, sì.
Che abbatte tutti gli stereotipi sul calcio e sui calciatori. Raccontacelo un po', chi è Spanò e che scelta ha fatto?
Sì, sono quelle storie, come si dice, che si scrivono da sole, perché sono talmente belle anche nella loro semplicità, no? Perché non stiamo parlando di una cosa eccezionale, che però nei fatti lo è diventata, quasi rivoluzionaria, no? Perché siamo di fronte a un ragazzo giovane di 26 anni appena compiuti, perché li ha compiuti il 19 giugno scorso, all'apice della carriera, e non di una carriera qualsiasi, una carriera da calciatore. Spanò ha parlato di sogni da realizzare, lui ha realizzato il sogno per antonomasia di tutti i bambini, sicuramente italiani, ma direi del mondo, no? Quello cioè di diventare un calciatore, eppure ci dice che la vita può essere anche altrove. Dicevo, è rivoluzionario nella sua normalità questo messaggio, non ci siamo proprio abituati a una scelta del genere. Ecco, sicuramente ci sono stati degli elementi di razionalità, anche molti, che l'hanno portato a fare questa scelta. Intanto il fatto di andare in una categoria per lo sconosciuta, la Serie B, quindi è ovvio che non sapeva come e quanto avrebbe giocato, aveva vissuto l'ultimo periodo con problemi fisici a un ginocchio. In ogni caso, insomma, sai, le sirene della serie cadetta sono belle forti, la voglia di volersi sperimentare deve essere stata tanta, e comunque la società stessa non ha fatto mistero ieri, colti tutti di sorpresa, perché dal direttore sportivo Doriano Tosi al mister Massimiliano Alvini, lo stesso presidente Luca Quintavalli, tutti hanno detto di aver saputo di questa scelta davvero poche ore prima poi la conferenza stampa, della conferenza stampa. Dicevo che tutti hanno detto siamo in forte difficoltà adesso, perché per noi lui era un pilastro, una colonna, al di là del fatto di essere il capitano e quindi un simbolo. Teniamo anche presente che lui ha fatto il gol del 2-1 con il Novara in semifinale, che insomma è stata veramente la firma del capitano, no? Che poi ha portato la Reggiana alla finale, come sappiamo, col Bari, vinta con la rete di Carbò. E lui è un ragazzo che è sempre stato così, molto riservato, molto compassato, con pochi strepiti, con poco rumore sicuramente, e che, l'ho anche detto, ha messo passione, sacrificio, preparazione anche in altro rispetto al calcio, e ce n'ha messo tanto nel calcio, perché comunque lui è arrivato un po' in sordina nel 2014 dalla Pro Patria, poi cammin facendo ha acquisito un ruolo fondamentale, difensore col vizio del gol, lo sappiamo, insomma, di reti ne ha fatte anche molto importanti, l'ultima, quella che dicevo prima. È stato un pilastro in tempi molto difficili per la Reggiana, perché ha vissuto il fallimento Piazza, ha vissuto la nascita della nuova società e questi due anni oggettivamente fantastici col passaggio dalla D alla B, insomma, quindi uno spessore anche umano notevole, ecco.
Sembra un film, perché poi pensare nel momento in cui attendavate da 21 anni la promozione in Serie B, lo dico da parmigiano facendo un po' di ironia, ma comunque ottenete questo grande risultato, lui è il protagonista che alza questo trofeo e poi il giorno dopo si laurea e dice va bene, ho fatto quasi il mio compito qui, poi non dimentichiamo che si è laureato con il massimo dei voti, adesso inizia la nuova avventura che lo porterà, se non sbaglio, tra Londra, Shanghai e gli Stati Uniti,
e San Francisco.
Mi butto così in questa nuova grande esperienza. Davvero le tempistiche sono incredibili, eppure non è che lui ha aspettato e si è laureato esattamente il giorno dopo della finalissima.
Guarda, si è laureato una quarantina di minuti dopo la fine dei festeggiamenti, perché lui ha detto che praticamente non ha dormito, insomma si è tolto la divisa, si è messo giacca e cravatta, evidentemente quella corona di alloro ha pesato un pochino di più della coppa che aveva appena alzato, forse, mi viene da dire così. Lui sicuramente non ha fatto una scelta che lo porterà verso l'ignoto, nel senso, prima parlavo di razionalità, va incontro a un percorso promettente comunque, parliamo di una strada, insomma, lastricata di belle pietre, non è che, voglio dire, ha lasciato un percorso molto bello per andare verso un futuro incerto, è sicuramente però un futuro molto più all'ombra di quello che avrebbe sicuramente potuto vivere per qualche altro anno, ecco, e che non ha sperimentato fino in fondo, quindi lì un po' il coraggio, ieri scrivevo che, insomma, magari usare la parola coraggio associata a un giovane che comunque ha davanti a sé delle scelte entrambe di vita positiva e piena, magari fa un po' così strano, però in realtà ce l'ha avuto il coraggio, no? Il coraggio normale di scegliere, l'ha detto lui, no? Il vero significato, e ha invitato poi i giovani ragazzi, i tifosi, che potrei capire, insomma, stanno vivendo momenti dolci e amari in queste ore, ha invitato i tifosi intanto a continuare a sorridere dopo questa settimana di gioia e poi a fare un po' lo stesso, no? A inseguire il proprio vero significato e vivrete, ha detto, per sempre un sogno. Sono parole che sinceramente, insomma, non starebbero male nelle scuole, non sarebbe una bruttissima cosa farle ascoltare agli studenti, invitarlo nelle scuole.
Assolutamente sì, perché non dimentichiamo, lui aveva una carriera da professionista nel calcio, eppure proseguiva la sua avventura, il suo sogno, per una laurea e per un posto al sole anche in un'altra in un altro ambito, in un'altra professione. Grazie davvero a Margherita Grassi di averci raccontato questa storia, perché era una bellissima storia, anche se reggiana, ma pazienza, fa niente, sempre fantastica.
Non esagerare.
Grazie a Margherita di Telereggio per averci riassunto questa bella storia, una storia, un insegnamento molto importante per i ragazzi che giocano a calcio, ma anche per i genitori, perché molto spesso si caricano i ragazzi di grandi aspettative nel mondo dello sport. Ebbene, Spanò, che era un giocatore arrivato, era professionista, stava andando in Serie B, ebbene ha coltivato anche un secondo sogno, una grandissima seconda opportunità che ora ha deciso di farla diventare prima. Siamo stati un po' lunghi, ma ci sta in questa penultima puntata di Palla in Tribuna. Ringrazio ovviamente Simonetta Collini, vi ricordo la replica delle ore 19, vi ricordo il podcast sul sito di Radio Parma. Domani gran finale alle ore 14 con una nuova puntata di Palla in Tribuna. Ciao!